Allora, intanto scusate il ritardo. Quando si sta in assemblea consiliare si sa quando si comincia e non si sa quando si finisce. Siccome a me secca particolarmente non essere puntuali, cominciamo male quando uno arriva in ritardo. Quindi non lo so, dipende, adesso vediamo. Intanto uno già il peccato ce l'ha. Provo quindi ad andare direttamente alle cose che ci dobbiamo dire senza troppi indugi. Intanto che cos'è oggi? E tra l'altro sono praticamente felice di essere in un posto così bello, quindi bisogna ringraziare la Presidente che ci ha allestito una location particolarmente consona. No, non ne abbiamo viste tante, questo è il quattordicesimo
Noi
municipio.
siamo speciali.
Infatti siete speciali, avete un presidente speciale, è un posto speciale. Allora, che cosa succede e dove siamo? Siamo al primo incontro di quella che abbiamo chiamato conferenza urbanistica municipale, con l'obiettivo di arrivare nel prossimo anno, a gennaio-febbraio, a fare la conferenza urbanistica cittadina. Roma ha una grande tradizione di conferenze urbanistiche cittadine nella sua storia, si ricordano quelle del sindaco Petroselli, per esempio, dove furono fissate alcune parole chiave che poi hanno fatto l'urbanistica della città. Ovviamente quelle conferenze urbanistiche che avevano una preparazione molto lunga alle spalle, non erano occasionali, non era l'organizzazione di un seminario o di un convegno, ma avevano un lavorio, molti di quelli appunto che si ricorderanno, c'erano le commissioni urbanistiche del PC, c'era tutta un'organizzazione che poi sfociava nella conferenza urbanistica cittadina. A me era sembrato che oggi organizzare una conferenza urbanistica cittadina in un contesto sociale, politico completamente diverso, rischiasse di presentare una sorta di convegno in cui c'erano magari personaggi particolarmente importanti e opinion leader particolarmente rilevanti di quella che è la condizione urbana nella città, però che fosse un po' un percorso a freddo perché la città non era stata in qualche modo coinvolta in questo percorso. Per questo abbiamo pensato di arrivare a questo esito finale facendo questo viaggio nei 15 municipi. Abbiamo fatti tutti, questo è mi pare il quattordicesimo, è rimasto ancora da fare solo il primo municipio, ma oggi siamo nel territorio del primo.
No, ma adesso ce
Ce la
l'annettiamo, quindi.
annettiamo, vabbè. E quindi di costruire un viaggio dentro i 15 municipi che ci porta a che cosa? A chiedervi di stare oggi un po' a sentire in realtà, quindi a partecipare poco, e poi di dare la vostra adesione a 4-5 incontri tematici che verranno organizzati da Risorse per Roma, dove l'esito, diciamo, della giornata di oggi funziona se voi lasciate il vostro nominativo, c'è un tavolinetto laggiù, se voi lasciate il vostro nominativo in quanto rappresentanti di un'associazione, rappresentanti di un comitato, anche singoli cittadini, per costituire quella che abbiamo chiamato l'assemblea diciamo, di questa fase, che poi lavorerà in questi quattro incontri, tre, cinque, questo poi il primo incontro si deciderà come organizzare questi lavori. L'obiettivo di questi tavoli, di questo incontro, non è la partecipazione e non è neanche un progetto partecipato, lo dico subito perché partecipazione è una parola che ha tante sfaccettature e progettazione partecipata è una parola altrettanto impegnativa. Quello che noi vi chiediamo è come dire, di partecipare a una sorta di, come dire, di esperienza democratica, di portare a questi tavoli il vostro contributo, le vostre idee, per cercare di costruire quella che abbiamo chiamato la carta dei valori del municipio, su cui dirò qualcosina alla fine. La cosa che mi preme in questo momento è dire quindi che oggi è il primo incontro in cui ci sarà anche uno spazio successivo per raccogliere, diciamo, le vostre domande, le vostre esigenze, però ci saranno altri momenti di lavoro comune per piccoli in gruppi più ristretti e quindi si potrà meglio focalizzare i diversi argomenti. Quello che vedete alle spalle è un po' il calendario che ci siamo dati. Noi pensiamo di chiudere questa fase, diciamo, dei tavoli, di raccolta di questa esperienza democratica fatta con i singoli municipi tra settembre e ottobre, prenderci un po' di tempo per esaminare i 15 carte dei valori che ci verranno consegnate. e che costituiranno in qualche modo la base che metteremo, diciamo, come punto di partenza della conferenza urbanistica cittadina. Ovviamente nella conferenza urbanistica cittadina ci sarà anche l'altra parte, quella di incontrare i temi più di carattere generale e anche, diciamo, di esperienze di carattere internazionale. Quindi, diciamo, questa possibilità di vedere a confronto sia un percorso dentro la città sia uno sguardo a quello che sono oggi i fenomeni urbani nella loro, diciamo, dimensione più complessiva. Quello che vi toccherà oggi è sentirmi, diciamo, sopportarvi qualche chiacchiera mia. Non ci sarà l'intervento di risorse, dirò qualcosina io su come si svolgono i tavoli, e poi ci sarà il Presidente del Municipio, raccoglierà le vostre domande, le vostre richieste. Su che cosa vi intrattengo e su che cosa vi aspetta? Noi pensiamo che la cosa per cominciare a fare veramente questo lavoro in qualche modo insieme sia intanto scambiarci un po' di informazioni. Quindi il momento, la giornata di oggi è esclusivamente questa: diamoci e scambiamoci delle informazioni reciprocamente. Qual è le informazioni che noi abbiamo e che possiamo mettere a vostra disposizione, e anche le informazioni che negli interventi che farete noi ci portiamo. Daremo qualche informazione sul profilo territoriale della città e del municipio, un brevissimo cenno sullo stato di attuazione del PRG e poi alcune linee di indirizzo che questa amministrazione ha assunto già nel programma elettorale, ma già in questi primi anni di lavoro. Questa frase non so se si legge perché noi siamo alti, quindi in realtà forse vi nascondiamo un po' lo schermo. Mi piace citarla, di un libro recente di una scrittrice francese, in cui dice: nessun'altra città dà con altrettanta forza l'impressione che la storia sia un insieme di temporalità diverse piuttosto che di fisiologiche successioni. Ci sono tre parole importanti in questa frase: la storia, Roma ovviamente, però questa frase che parla appunto di Roma, e dice in realtà più di una sorta di crescita organica e fisiologica della città sembrano quasi delle temporalità sparse. In realtà un po' è vero, soprattutto nella costruzione della città recente. Per me la città recente è quella che abbiamo costruito tra il 1958 più o meno e oggi, tra gli anni 50 e oggi, gli ultimi 60 anni. Soprattutto in quest'ultima parte della città questa frase probabilmente è vera, sono pezzi sconnessi, diciamo, della città, temporalità più che fisiologiche successioni. Noi ci muoviamo in un contesto molto preciso, che è quello dell'applicazione, dell'attuazione del piano regolatore generale del 2008, che è stato definitivamente approvato nel 2008, che però era stato adottato nel 2003 e aveva visto due atti fondamentali precedenti: nel 1993 l'adozione della variante di salvaguardia, c'è qui il professor Cecchini che è stato artefice di quella stagione, l'adozione del piano delle certezze. Quindi se facciamo riferimento all'atto conclusivo, all'adozione, l'approvazione definitiva, siamo a un piano regolatore che ha 6 anni di vita. 6 anni di vita è un piano relativamente giovane, in fase di inizio di attuazione. Nello stesso tempo però è, se uno guarda, diciamo, al decennio che solitamente, diciamo, i piani regolatori dovrebbero avere come durata, siamo diciamo sulla soglia di passare dall'altra parte, alla seconda metà. Se guardiamo anche un po' alla data del 2003, all'adozione, siamo a 11 anni e forse questi 11 anni, se guardiamo a come è cambiato il mondo, probabilmente sono più di 11 anni, cioè i primi anni del 2000, alla fine degli anni 90, sono temporalmente molto più lontani dei 10-11 anni che sembrano. Sono successe diverse cose. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi siamo nel pieno dell'attuazione del piano regolatore generale, ma nello stesso tempo possiamo cominciare a traguardare, a pensare che alla fine di questa consigliatura, nel 2018, saranno 10 anni dall'approvazione definitiva del piano regolatore generale e saranno 15 anni dalla sua adozione. Cioè noi possiamo cominciare un cammino di riflessione su quello che può essere la nuova definizione delle regole e delle scelte urbanistiche che questa città si darà per i prossimi anni. Il 2020 è il 150enario della capitale d'Italia e quindi è anche un momento anche simbolico per diciamo addivenire a una definizione diversa della città. Siamo all'interno di questo percorso, però scambiamoci un po' di informazioni, di numeri. Ne abbiamo proprio selezionato pochissimi, giusto per orientarci su alcuni fenomeni che accadono nella città. La prima riga che vedete in questa tabella è la popolazione residente, è un dato importante per quanto parziale, perché nella città non ci sono solo i residenti, ci sono anche quelli che la abitano senza risiedere, quelli che sono, diciamo, che parlano bene e li chiamano i city user, no? Quelli che usano la città. Ma se stiamo alla popolazione residente, nel 71 Roma aveva 2.800.000 abitanti, sono 170.000 in meno nell'ultimo censimento, nel 2011. In realtà tra il 2001 e il 2011 c'è stato un leggero recupero. Diciamo che sostanzialmente tra il 71 e il 2011 c'è un calo di popolazione, adesso, intorno ai 200.000 abitanti, se vogliamo semplificare. La cosa interessante è vedere la terza riga. La terza riga sono il numero delle famiglie. Le famiglie nel 1971 erano 827.000, nel 2011, cioè l'ultimo censimento, grattano i piedi a 1.200.000 famiglie, cioè c'è stato un incremento sostanziale di famiglie. Quindi siamo in un fenomeno che apparentemente sembra contraddittorio, no? Popolazione declinante e famiglie crescenti. Chi studia questi fenomeni sa benissimo che invece è una delle caratteristiche essenziali delle metropoli odierne, perché tutto ruota attorno alla scomposizione familiare, che trovate nella penultima riga, dove vedete, scusate, nella quarta riga, le famiglie unipersonali. Famiglia unipersonale è un po' un ossimoro, perché una famiglia di una sola persona è un po' un ossimoro. Però questa è la dizione che usa l'Istat. Vedete, sono passate dall'11%, una percentuale marginale, al quasi il 40% nel 2011. Ci sono dei municipi dove questo dato è il 53%, cioè metà delle famiglie sono composte da una sola persona. Questo probabilmente è il cambiamento sociodemografico più sostanziale che noi possiamo registrare nella città, che ha tanti aspetti, ha tante conseguenze, perché chi abita da solo ha una domanda abitativa diversa. Per esempio anche una domanda di città diversa, perché usa molto di più la città, scende per strada, usa gli spazi pubblici, socializza nei luoghi pubblici, è disposta ad avere una casa piccola, però piuttosto in un contesto urbanizzato, piuttosto che una casa sperduta da qualche parte, magari comoda, come dire, più grande. Quindi c'è una domanda abitativa molto particolare, che non sempre probabilmente trova risposta. L'altro numero, giusto per legare la famiglia alla casa e come che tipo di legame c'è tra la famiglia e la casa: su 1.165.000 famiglie, 813.000, sono circa il 70%, è proprietario di casa a Roma, 240.000 sono le famiglie che vivono in affitto. Il dato però che a me sembra che queste cifre nascondono è che di quelle 813.000 famiglie che abitano una casa di proprietà, il 30% circa in realtà abita una casa di proprietà ma paga un mutuo, quindi la proprietà è della banca ma paga un mutuo. Se noi sommiamo queste famiglie alle 213.000, alle 240.000 che pagano un affitto, il 52-53% delle famiglie romane dedicano il 20, il 10, il 30, il 40, il 50, a seconda se sono monoreddito, forse anche di più, lo dedicano alla casa. Quindi questo è un fenomeno particolarmente importante dal punto di vista economico nella città, perché anche quando la città, come dire, siamo in un'economia trainante, questa città stenta a crescere da un punto di vista economico, perché le famiglie, soprattutto famiglie del ceto medio impiegatizio, sono impoverite sostanzialmente dal costo che ha l'abitazione, sia se abiti in affitto sia se se paghi un mutuo. E questa è una condizione particolarmente sentita, soprattutto in una città che viene da una storia dove il principale attività, il principale comparto economico era la pubblica amministrazione, no? Che si è molto contratta, si è molto ridotta, e però non c'è stata in questi anni una riflessione su che cosa ha sostituito la pubblica, qual è la base economica di questa città, no? Cosa? Perché a me sul tavolo in questi giorni vengono, in questi mesi sono venuti solo proposte di progetti dove un ufficio o un magazzino o un ex laboratorio industriale lo si può solo convertire in case, perché altrimenti pare che non abbia valore. E questo è un elemento significativo di come questa città rischia di impoverirsi, no? Se tutto quello che fa produzione non vale, perché l'unica cosa che vale sono le case, a parte che questo è un presupposto, come dire, che poi deve essere verificato, perché se le persone non hanno i soldi per comprare le case, questo valore è teorico, non è sostanziale. Quindi comunque siamo dentro un loop di questo tipo, perché le proposte di cambio di destinazione d'uso del piano casa vanno tutte in questa direzione. Questi grafici che vedete, il primo in particolare, che ha le barrette gialle, sì, si vedono che sono rivolte verso il basso, dice che sostanzialmente è la differenza tra i nati vivi e i morti. Come vedete, essendo le barrette verso il basso, significa purtroppo che i morti sono più dei vivi. E quindi se noi stiamo solo alla dinamica naturale della popolazione, la popolazione romana diminuirebbe in maniera significativa. Il grafico sotto invece è la differenza tra gli iscritti e i cancellati, quelli che vengono a risiedere a Roma e quelli che si cancellano da Roma. In questo caso le barrette sono verso l'alto, e quindi vuol dire che ci sono persone che si iscrivono, e quel dato tra il 2001 e il 2011 in crescita della popolazione è proprio dovuto a questo fenomeno. Quelli che si iscrivono a Roma sono essenzialmente immigrati, il primo paese da cui provengono è la Romania, che stacca abbondantemente tutti gli altri, e se guardiamo alle regioni di provenienza o alle città di provenienza in ambito nazionale, il sud è dominante ancora, quindi c'è una forte immigrazione dal sud, dalla Puglia, dalle Calabrie, anche da Napoli. Cioè quello che questi dati testimoniano è che c'è una sorta di meridionalizzazione o progressiva meridionalizzazione della città. Se invece vediamo chi sono quelli che vanno via spesso sono giovani, sono formati e vanno nei paesi del nord Europa, in particolare il primo paese dove si recano è l'Inghilterra, poi la Francia, la Germania. Quindi sta avvenendo un fenomeno che è un po' preoccupante dal mio punto di vista, perché c'è una progressiva acquisizione di immigrati che hanno un basso profilo, diciamo, professionale, e noi stiamo espellendo, diciamo, le fasce di formazione più elevata. Alcune ricadute di queste cose le ho già dette, quindi qui semplicemente le riepiloghiamo: crescita delle famiglie, il boom delle famiglie unipersonali, l'invecchiamento della popolazione, la crescita del numero di persone e delle famiglie provenienti dall'estero. Rapporto tra anziani e giovani. Questo municipio ha un rapporto medio, 3,5-4 anziani per ogni bambino, però come sappiamo questo municipio, come diceva la Presidente, è lungo. Se invece noi ci concentriamo sulla parte più vicino al centro, questo dato risente invece in maniera significativa di quei colori rossi che vedete lassù, sono, diciamo, il centro storico. In quel caso abbiamo 5 e più anziani per ogni bambino, cioè un forte modifica della demografia della popolazione. Io faccio riflettere su un esempio: nel secondo municipio, dove questo dato appunto è significativo, noi abbiamo aperto negli ultimi 2-3 anni la metropolitana, è arrivato un prolungamento della B, è arrivato dopo tanti anni, e però oggi sopperisce a una domanda di mobilità che è profondamente diversa, cioè, senza nulla togliere ovviamente agli anziani, però è arriva alla metropolitana in quartieri dove il numero degli anziani in rapporto ai bambini è pari a 9, ci sono 9 anziani per ogni bambino, cioè la domanda di mobilità è di altra natura, non è la popolazione attiva sta altrove. Per quanto riguarda invece il rapporto con la percentuale di popolazione straniera, questo municipio è leggermente più alto della media comunale, siamo intorno al 10% di stranieri rispetto alla popolazione. Ovviamente anche questo dato risente nella lunghezza nel municipio. Questo dato, nel rettangolo vedete più o meno la giacitura di questo municipio, ci dice invece com'è distribuita la popolazione rispetto ad alcuni elementi fisici, geografici e infrastrutturali. Prendiamo a riferimento il grande raccordo anulare: nel 98 solo il 18% della popolazione era fuori dal GRA, nel 2012 era già il 26%, e con l'attuazione del piano tendenzialmente questo dato progressivamente dovrebbe andare intorno al 30%. Gli abitanti previsti, io sono davanti, ma insomma si vede in questo grafico qui, nel centro storico sono 107.000, ovviamente parliamo sempre dei residenti, poi sappiamo che ci sono gli addetti, i turisti, quindi in realtà il centro storico è molto, come dire, quantitativamente è molto diciamo stressato dalla fruizione, però è significativo che anche qui la maggiore infrastrutturazione della città in qualche modo è a servizio di altri utenti piuttosto che dei residenti, mentre intorno al raccordo, tra il raccordo un po' dentro un po' fuori, graviterà circa 1.300.000 abitanti. E questo è anche particolarmente significativo perché invece la quota maggiore di residenti noi ce la ritroviamo in un contesto dove tutti sappiamo è difficile, no? L'infrastrutturazione è piuttosto bassa. E questo la dice, diciamo, chiarifica, ma se non ce n'era bisogno, perché voi tutti fate questa esperienza di muoversi, no? La difficoltà di muoversi verso il centro e di gravitare verso il centro. Uno sguardo piccolo all'area metropolitana, è un discorso di cui oggi si parla poco, si parla solo in termini di governance, il sindaco dei sindaci, però in realtà ci sono anche dei risvolti territoriali secondo me importanti. Questo grafico che vedete è l'incremento della popolazione tra il 2003 e il 2010. Roma cresce del 3%, vi ricordate che tra il 2001 e il 2011 c'era stato un incremento. Roma cresce del 3%, abbiamo individuato alcuni comuni dell'intorno, Bracciano, Fiano Romano, Zagarolo, Fiumicino, Pomezia, che nello stesso periodo crescono di due cifre, 54, 27. Ad Ispoli. Questo vuol dire che quella domanda abitativa, no? Quando abbiamo visto le famiglie che crescevano, non trova una risposta probabilmente nell'area, nel comune di Roma, e trova una risposta nei comuni contermini. In particolare il dato tra il 2003 e il 2010 è che noi abbiamo espulso circa 162.000 romani, erano persone iscritte all'anagrafe del comune di Roma che si sono cancellate per andare a vivere nei comuni dell'intorno. 163.000 in 7 anni, una popolazione come Cagliari. Cioè c'è quindi una domanda abitativa a basso costo, o c'è una domanda abitativa diversa da quella che viene offerta dal mercato immobiliare, che si colloca diversamente. Anche perché tra il 2003 e il 2007 e il 2008 erano anni abbastanza ricchi dal punto di vista della produzione edilizia, perché si producevano circa 10.000 alloggi nuovi a Roma. Quindi se c'era una forte produzione, oggi questo dato è ridotto praticamente della metà. C'era una forte produzione, ma c'era anche una impossibilità per alcuni soggetti di soddisfare la domanda abitativa con quella produzione. Questi grafici che vedete è un esercizio che abbiamo fatto per farvi comprendere una cosa. Guardiamo solo semplicemente i colori. È un'operazione fatta, ci limitiamo alla città dentro il raccordo, è un'operazione di calcolo in cui abbiamo messo in rapporto la superficie occupata dall'edificio con il lotto su cui insiste l'edificio. Più sono chiari i colori, più questo rapporto vuol dire che l'edificio è piccolo e il lotto è grande. Più sono scuri, fino al rosso, vuol dire che l'edificio coincide esattamente con il lotto. Quindi è tutto costruito, i colori chiari, poco costruito. L'altro grafico che sta da quest'altra parte, dove i colori sono più forti, non abbiamo solo considerato l'edificio, ma la somma di tutti i piani. Quindi ci dà esattamente il quanto si è costruito su quel lotto. Più i colori sono scuri, più si è costruito, più i colori sono chiari, significa che abbiamo utilizzato poco il suolo. Questa mappa è significativa anche perché vedete che i colori scuri sostanzialmente individuano le vecchie direttrici delle consolari, perché c'è la Salaria, più o meno la Nomentana, poi c'è la Prenestina, poi c'è la Casilina, c'è la Portuense, si leggono la Colombo, si legge un po' l'armatura portante della città. Però la cosa che mi interessa è che dentro quell'anello del raccordo anulare, vedete, ci sono molti colori chiari, anche in questo. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo dentro il raccordo anulare costruito o ereditato, anche proprio in questi 60 anni che dicevo prima, una parte importante della città che però è poco costruita o male costruita, forse è meglio così, nel senso abbiamo un edificio di un piano, un edificio di 3 piani, abbiamo degli spazi che sono inutilizzati, e questa è una parte importante della città che è stata individuata, una parte importante tanto che in questo calcolo che noi abbiamo fatto la città a bassa densità occuperebbe circa il 30% della superficie della città dentro il raccordo. È come dire che noi, come dire, in questo caso, dice, parafrasando quella frase, che natura non feci saltus, invece in questo caso città feci saltus, come dire, è andata fuori dal raccordo, ma dentro il raccordo c'erano ancora parti della città che potevano essere meglio utilizzate. Tanto che il piano regolatore del 2008 se ne accorge di questa cosa, perché individua circa 9.500 ettari di città che viene individuata in la città da ristrutturare, i print, diciamo, e lì perimetra all'interno dei programmi integrati. E proprio quella parte di città che noi vogliamo invece riattivare, ed è proprio di quest'ultimo mese, noi abbiamo fatto due delibere, una e c'è un bando già in atto che riguarda i print per attività, ma soprattutto abbiamo specificato con una delibera la procedura che libera questi 9.500 ettari da una strana concezione che era radicata negli uffici, nel segretariato, per cui diciamo, l'attuazione del print avveniva solo se tu hai tutto il print definito, come se fosse uno strumento attuativo. Il print, come dice la stessa parola, è un programma. L'importante è fissare gli obiettivi pubblici e poi il programma può essere attuato, lo diceva la norma di piano, per stralci e fasi. Quindi noi abbiamo codificato questa cosa, adesso uscirà anche il bando sui print e quindi liberiamo dall'incubo di avere tutta la pianificazione. Ma si possono fare, avendo chiari gli obiettivi pubblici, per stralci e fasi. Questo consentirà a chiunque, al piccolo proprietario, alla piccola impresa, di completare la sua casa o di aggiungere un'edificabilità in un lotto che è rimasto libero e non edificato, attraverso questa procedura di adesione a questo bando e di manifestazione di interesse da parte del privato di poter fare questa trasformazione. Ecco, questa è una delle cose che a me sembra importanti nel ragionamento che abbiamo fatto, cioè rispostare anche da un punto di vista procedurale l'attenzione dell'amministrazione comunale, che in questi 5 anni, 6 anni è stata prevalentemente nell'attuazione del piano che riguardava le nuove aree. Cioè, diciamo che in questi anni noi abbiamo sentito parlare soprattutto di compensazioni urbanistiche, di nuove lottizzazioni e poco di riqualificazione e di rigenerazione. Noi con questo atto vogliamo spostare in qualche modo l'orientamento in questa direzione. Le alcune ricadute su questo le dico, insomma, le abbiamo già dette. Anche questi grafici sono facili da leggere, scusate se ve li faccio vedere, ma sono molto, molto semplici. Intanto la linea blu dice quante sono le case comprate e vendute in ogni anno a Roma tra il 2004 e il 2012. Lasciamo perdere il numero, la cosa che interessa è che questa linea è impicchiata verso il basso, si sono ridotte di circa la metà. Però questo non è il prezzo delle case, questo è il numero delle case comprate e vendute. Il prezzo invece è la linea rossa, come vedete non segue lo stesso andamento. Ci avevano detto non vi preoccupate che quando arriva la crisi e si riduce il numero degli alloggi comprati e venduti calerà anche il prezzo delle case. È avvenuto leggermente questo, del 3, 4, 5%, ma resta sostanzialmente un divario enorme, per cui la brutta notizia è che è arrivata la crisi e le case continuano a costare care. Quindi noi abbiamo ancora meno, o ci sono fasce di popolazione, quindi, che hanno bisogno, che hanno ancora meno possibilità di comprare una casa, di acquistare una casa. E quindi quella doppia tenaglia che della crisi rischia di essere di stritolare in qualche modo le nostre ambizioni. O spingerli fuori, come abbiamo visto in precedenza. È interessante anche quest'altro grafico, la linea rossa. Questo invece interessa chi ha comprato una casa pensando di metterla in affitto e di trarne un reddito. Anche questo signore che ha fatto questo investimento, come vedete la linea è declinante, perché con l'aumento delle tasse sulla proprietà negli ultimi anni la redditività di chi l'ha messa in affitto, ovviamente con un contratto regolare, anche quella è diminuita. Quindi la doppia notizia negativa è che sia se vuoi comprare una casa e tanto più se vuoi cercare una casa in affitto, in questo momento proprio di crisi, la difficoltà è parecchio significativa.